Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRIP trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20, ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5.925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran ha ricevuto un'altra spedizione del vaccino russo. Arabia Saudita, violazione dei diritti delle donne. Siria, 75 tonnellate di ossigeno al Libano. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 25 marzo 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. In seguito vi presenteremo un altro appuntamento con Nowruz, uno speciale dedicato al Capodanno iraniano. Amici ascoltatori, a partire dal 28 marzo la frequenza onde corte Radio Italia è 5925 kHz, pari a 49 metri. Per quanto riguarda indirizzo email di Radio Italia, radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. La Repubblica Islamica dell'Iran ha già ricevuto il quarto lotto di 100.000 dosi del vaccino russo Sputnik. Ad annunciarlo un portavoce dell'Organizzazione per l'Alimentazione e il Farmaco dell'Iran, aggiungendo che il carico dei vaccini, dopo essere stato etichettato, sarà usato per vaccinare il personale sanitario e poi secondo la tabella di marcia. Il 4 febbraio il primo carico del vaccino russo è stato spedito in Iran. Il vaccino Sputnik è stato registrato in Iran e in molti altri paesi del mondo. In base ad un accordo reciproco, la produzione congiunta dello Sputnik sarà avviata presto in Iran. Sono paesi tanti del mondo che hanno ottenuto autorizzazione per l'uso emergenziale del vaccino Sputnik, ma in Europa non è ancora stato dato il via libera. Le nazioni che hanno deciso di utilizzare Sputnik sono più di 50. Possiamo nominare Bielorussia, Argentina, Bolivia, Algeria, Venezuela, Paraguay, Turkmenistan, Emirati Arabi, Iran, tra l'altro Repubblica di Guinea, Tunisia, Armenia, Messico e ancora tanti altri paesi troverete l'intero articolo sul sito di Radio Italia, pastodi.com/Haiti. Ma andiamo in Arabia Saudita. Negli ultimi anni il regime di Al Saud ha intensificato la repressione contro le donne, nonostante le promesse di migliorare la loro posizione sociale. Le attiviste nel grande regno alleato strategico degli Stati Uniti e dei molti paesi occidentali, falsi paladini dei diritti umani, stanno pagando un prezzo esorbitante per costringere il regime saudita a fare una serie di riforme a favore dei diritti più elementari delle donne. L'8 marzo l'Organizzazione Saudita Europea per i Diritti Umani ha pubblicato un rapporto in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Ha spiegato che negli ultimi anni il regime saudita ha ampliato la repressione contro le donne, avviando una campagna di torture brutali, arresti diffusi e indagini intimidatorie. Il gruppo per diritti umani ha criticato le continue intimidazioni nei confronti delle donne attiviste dei diritti umani, affermando che tale trattamento smentisce la propaganda ufficiale del regime Riyadh sulle riforme, per così dire, nell'ambito dei diritti delle donne. Mi fermo qui, ma dopo il notiziario, nello spazio dedicato ai commenti, vi parlerò di questo argomento in maniera più approfondita. Il presidente siriano Bashar Assad ha ordinato la fornitura di 75 tonnellate di bombole di ossigeno al Libano a sostegno del paese vicino nella lotta alla pandemia. Il ministro siriano della salute Hassan al-Kubash, in una conferenza stampa tenutasi al termine di un incontro con il suo omologo libanese Hamad Hassan, ha indicato che, seguendo la direttiva del presidente Bashar Assad, Damasco fornirà a Beirut 75 tonnellate di bombole di ossigeno per coprire le esigenze sanitarie che sorgono negli ospedali del paese dei Cedri, che sono in piena lotta contro la nuova pandemia Covid-19. Secondo il ministro siriano, il carico verrà spedito per un periodo di 3 giorni al ritmo di 25 tonnellate al giorno, in modo da non influire sulla fornitura del sistema d'ossigeno ai centri sanitari della Siria. La coalizione militare a guida dell'Arabia Saudita continua a violare il cessate il fuoco sulla provincia occidentale yemenita di Al-Hudaydah. Secondo l'agenzia iraniana Mehr News, nelle ultime 24 ore gli aggressori sauditi, i loro alleati mercenari, hanno violato per ben 184 volte la tregua, bombardando varie zone del porto strategico di Al-Hudaydah, che è la principale rotta per l'invio di aiuti umanitari allo Yemen, paese più povero del mondo arabo vittima dell'aggressione saudita. Finora non sono state segnalate vittime, per fortuna. L'Arabia Saudita, con il sostegno degli Stati Uniti, molti altri paesi occidentali e con dietro le quinte l'entità sionista e con la partecipazione diretta di molti paesi arabo-africani, in primis Emirati Arabi Uniti, ha lanciato un'invasione brutale contro lo Yemen, oltre ad un assedio terrestre, marittimo, aereo, sin dal marzo 2015. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha invitato la NATO ad affrontare i propri problemi interni. Questo è il commento alle dichiarazioni del segretario della NATO Stoltenberg e a quelle che avevano definito azioni aggressive di Mosca. Affrontate i problemi dei vostri stati membri che richiedono un intervento urgente, come le vaccinazioni e il rispetto dei diritti umani nei paesi della NATO, ha dichiarato la portavoce, che ha aggiunto: studieremo la vostra esperienza, ma soltanto quella di successo. Ted Cruz, una delegazione di 17 senatori del Partito Repubblicano Americano, visiteranno un centro temporaneo per identificazione dei migranti a Dona nel Texas nell'ambito di una ispezione al confine meridionale degli Stati Uniti. Lo ha annunciato lo stesso Cruz, che al Senato federale rappresenta proprio il Texas nel pieno della crisi dei flussi migratori al confine meridionale degli Stati Uniti. Il centro di detenzione di Dona è stato protagonista delle polemiche per la gestione della crisi da parte dell'amministrazione presidenziale in carica, dopo la pubblicazione da parte di un deputato democratico di migranti minorenni stipati all'interno del centro in condizioni precarie. Andiamo in Vaticano, dove il Papa taglia gli stipendi ai cardinali. Il pontefice, appunto, ha deciso di tagliare a tempo indeterminato gli stipendi dei cardinali, 10%, dei capi di castero e dei segretari, 8%, e di tutti i sacerdoti religiosi e le religiose in servizio presso la Santa Sede, 3%, mentre tutti i dipendenti, compresi quelli appena menzionati, vedranno bloccato lo scatto di anzianità fino al 2023. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Regime saudita e la continua repressione contro le donne. L'8 marzo l'Organizzazione Saudita Europea per Diritti Umani ha pubblicato un rapporto sulla violazione dei diritti delle donne nel Grande Regno. Secondo le statistiche raccolte dall'ONG, almeno 47 donne sono ancora in prigione per motivi politici. Allo stesso tempo altre donne sono ancora sotto processo o le restrizioni sono ancora imposte a coloro che sono state rilasciate. Le donne che sono abituate a sollevare richieste per diritti umani sui social network sono oggi più esposte alla repressione, riferisce l'organizzazione non governativa. Nel rapporto si legge che la lotta implacabile e influente dei difensori dei diritti umani, soprattutto diritti delle donne, ha costretto il Regno Saudita a cambiare il suo atteggiamento nei confronti dei diritti delle donne, poiché ha emesso una serie di decisioni. L'Organizzazione per diritti umani ha citato la revoca nel giugno 2018 del divieto di circolazione per le donne saudite, l'unico divieto di questo tipo al mondo, come l'esempio più notevole di cambiamento avvenuto dopo vaste campagne lanciate da attiviste donne. Tuttavia il regime saudita ha arrestato gli attivisti più noti che hanno chiesto la revoca del divieto di circolazione pochi giorni prima che entrasse in vigore. Successivamente gli attivisti sono stati oggetti a molteplici violazioni e crimini, tra cui la tortura, la negazione del diritto ad un processo equo. Nonostante le nuove leggi che il regime saudita ha dichiarato proteggeranno le donne, il meccanismo per proteggere dalla violenza domestica è ancora carente e incapace di proteggere le vittime, ha aggiunto l'ente per diritti umani.
Nowruz, il giorno della speranza.
Il Nowruz, il capodanno iraniano, si celebra sempre con sfarzo. Gli iraniani, anche quelli che vivono all'estero, usano per preparare il Haftzin, tavolo del Nowruz, sedervi attorno ed attendere il passaggio dell'anno nuovo. Ma che cos'è Haftzin? Ve lo spiegheremo oggi in un altro appuntamento con lo speciale di Nowruz, capodanno iraniano. Rimanete con noi.
L'attenzione alla forza simbolica dei numeri si rispecchia nel rito di Hafsin. Haft significa sette, Sin è il nome della lettera S in farsi. La più famosa delle tradizioni persiane di Capodanno, strettamente rispettata in tutte le case iraniane. In ogni famiglia si sceglie un tavolo o un ripiano dove viene stesa una tovaglia. Su questa si collocano sette oggetti il cui nome in lingua persiana inizia con la lettera S e ciascuno dei quali in vario modo rappresenta il trionfo del bene sul male o della vita sulla morte, per iniziare dal sabze, piante verdi, semi fatti germogliare in un piatto, alla mela, sib, all'allio, sir, a una qualità particolare di frutta secca, senjed, dall'aceto, serche, alla spezia chiamata sumak, e a un impasto di germi di grano e farina, samanu, o in altri casi il fiore di narciso, sombol, o una moneta, secche.
Accanto ai sette sin, gli iraniani musulmani collocano una copia del Corano e gli zoroastriani la vestà per implorare la benedizione di Dio sul nuovo anno. Molti sistemano sulla tovaglia anche una brocca d'acqua, segno di purezza, un pane, alimento fondamentale della vita, e persino latte fresco, frutti, datteri, melograne, una candela, qualche uovo, magari colorato. Si pensa che i diversi colori delle uova simboleggino le diverse razze umane, considerate tutte uguali di fronte al creatore o uno specchio.
Nella cultura iraniana, come in tante altre, il numero 7 è considerato di ottimo auspicio. Allomè Majlesi, nel suo libro Bahorul Anwar, scrive: «I cieli sono formati di sette strati e così pure la terra, e sette sono gli angeli che li custodiscono. E se nel tempo in cui il nuovo anno si sostituisce al vecchio, tu reciterai sette versetti o sette sure del grande Corano che comincino con la lettera S dell'alfabeto arabo, allora sarai protetto da tutte le disgrazie della terra o del cielo per l'intero anno che inizia».
In precedenza anche Ferdowsi, il gigante della letteratura persiana, nel suo capolavoro Shahnameh, lettera dei re, aveva scritto che i cieli e la terra sono fatti ciascuno di sette strati e narrato inoltre delle sette meravigliose imprese di Rostam, il più popolare fra gli eroi della tradizione epica persiana. Ma già nella Vesta di Zarathustra del numero sette si era parlato come di un segno sacro, e da radici altrettanto antiche derivava la credenza degli iraniani del passato, secondo cui l'anima di ogni credente, ovvero l'essenza della sua esistenza, dopo il momento della morte terrena, si posava sul tetto della casa in cui egli aveva trascorso la vita, e lì rimaneva per sette giorni e sette notti. Quindi si recava alla propria tomba, e lì di nuovo si fermava sino alla quarantesima notte. Dopodiché poteva finalmente raggiungere la dimora celeste. Tuttora comunque i riti funebri per i defunti si celebrano nella ricorrenza del settimo e del quarantesimo giorno dal trapasso.
In testi di epoche lontane sono spesso menzionate le sette storie dell'inferno e si fa riferimento a un re delle sette terre, o sette terre o sette regioni, accenna anche il testo introduttivo dello Shahnameh. In uno dei più noti racconti mitologici, la storia di Sinbad, si parla di Curdis, re dell'India, e dei suoi sette ministri dotti, fra i quali appunto Sinbad era il più sapiente. Esiste poi una narrazione relativa al profeta Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui e la sua pura famiglia, citata da Sa'ib ibn Ubadah, che racconta: Del giorno di venerdì sono 7 gli attributi e l'uomo fu creato nel giorno di venerdì. Nel Corano il numero 7 è citato in almeno 7 sure e versetti. Il testo sacro parla in varie occasioni di 7 giorni, 7 strade, 7 mari, 7 cieli, 7 notti, 7 buoi maschi e 7 verdi spighe di grano.
Per quanto riguarda il più eloquente dei 7 sin, il sapse semigermogliati, bisogna ricordare che la sua preparazione risale ad una tradizione molto antica. Generazione dopo generazione, le famiglie persiane erano solite approntare 12 piccoli piedistalli di argilla in rappresentanza dei mesi tutto attorno al cortile di casa, seminando sopra ciascuno di essi vari tipi di piante. In particolare frumento, orzo, riso, fagioli, fave, lenticchie, melio, piselli, sesamo e mais. Il sesto giorno di Farvardin, 27 marzo, riunita tutta la famiglia, si festeggiavano i germogli, cantando e suonando gli strumenti tradizionali. Le colonnine d'argilla dovevano restare intatte sino al sedicesimo giorno di Farvardin, quando la famiglia verificava la crescita di ciascuna pianta. Il seme che aveva prodotto il germoglio più alto veniva scelto per la coltivazione principale dell'anno appena iniziato.
Thank you.